Giacomo dal capitolo 12, i versetti da 13 a 17. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: Perché volete mettermi alla prova? Portatemi un denaro, voglio vederlo. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui. I membri del Sinedrio se ne erano andati, in silenzio dopo la parabola che Gesù aveva raccontato e che riguardava i costruttori di Gerusalemme. Avevano capito di essere in torto, ma non volevano ammetterlo. Se ne erano andati mantenendo la loro intenzione di catturarlo, però per poterlo fare si erano accorti e sapevano bene che era necessario il consenso della folla. Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani. Farisei ed erodiani li abbiamo già trovati insieme in Galilea. Ce l'ha detto Marco al capitolo 3, versetto 6. Farisei ed erodiani sono due partiti. Beh, i farisei di per sé sono religiosi, ma sanno prendere posizione anche in politica. Gli erodiani sono un partito a sostegno di Erode e quindi anche dei romani, perché Erode è appoggiato ai romani. Sono due partiti nemici tra di loro, però sanno mettersi d'accordo contro il nemico comune. E per loro nemico comune adesso è Gesù. Avevano già trovato un'intesa in Galilea e la trovano anche qui a Gerusalemme. E i membri del Sinedrio quindi non trovano niente di meglio che mandare alcuni farisei ed alcuni erodiani. Quindi confabulano tra loro e trovano persone disposte a compiere i loro disegni, il loro programma. Mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso, cioè per farlo parlare su quell'argomento che li divide, che divide i due partiti. Così che se Gesù parla in modo da piacere ai farisei, gli erodiani fanno presto a denunciarlo ai romani e poi ci penseranno loro. Così il Sinedrio non si inimicherà la gente. Se invece piace agli erodiani, perde il consenso della gente. Se perde il consenso della gente, allora il Sinedrio non avrà difficoltà. Vennero e gli dissero: Maestro, lo chiamano col titolo che gli viene dato dai suoi discepoli. Quindi essi sono capaci, anzi vogliono e hanno tutta l'intenzione di fingersi rispettosi, rispettosi di lui e della sua attività. Maestro, sappiamo che sei veritiero. Sapevano. Non avevano mai potuto trovare l'occasione di poter dire che Gesù era menzognero. Sappiamo che sei veritiero, però dalla sua bocca non accettavano mai la verità. E non hai soggezione di alcuno. Difatti, aveva raccontato persino ai capi una parabola contro di loro, dalla quale essi avevano capito che li accusava. Non hai soggezione di alcuno e non guardi in faccia a nessuno. Aveva scacciato senza paura i venditori del tempio, senza attendere l'approvazione del comandante e delle guardie del tempio. E insegni la via di Dio secondo verità. E questo è un bellissimo elogio di Gesù. Insegni la via di Dio. Difatti, avevano sentito da Gesù citazioni dei profeti e delle scritture, secondo verità. Ecco, questi vennero, farisei ed erodiani, vennero a parlare in modo da far capire a Gesù che hanno tutta l'intenzione di ascoltarlo, che lo stimano, e questo per, secondo loro, aiutare Gesù a manifestare le proprie posizioni, i propri pensieri, qualunque essi siano, proprio per facilitarlo a dare una risposta alla domanda che hanno intenzione di porre. Questo loro modo di parlare è certamente, Gesù lo capisce subito, adulatorio. Ha un secondo fine. Queste frasi di elogio sono rivolte a Gesù con ipocrisia. La loro intenzione non è quella di lodare Gesù, non è quella di stimarlo o di farlo stimare dal popolo. La loro intenzione è un'altra. Ed ecco che pongono subito due domande. Anche il Sinedrio, i membri del Sinedrio, avevano posto due domande a Gesù e lui aveva risposto con una domanda sola. Anche qui pongono due domande, simili tra loro. La prima è una domanda teorica, la seconda più pratica. Gesù però è attento, lui sa cosa dice il Salmo 55. Più untuosa del burro è la sua bocca, ma nel cuore ha la guerra. Più fluide dell'olio le sue parole, ma sono state sbagliate. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? È una domanda teorica. C'era una discussione tra gli ebrei a quel tempo, da quando Cesare ha conquistato la Palestina, da quando Cesare ha cominciato a riscuotere tasse. È lecito o no? Gli zeloti rispondevano: no, è un pagano. Noi non possiamo servire i pagani. Gli erodiani rispondevano: sì, è doveroso. Erode era appoggiato a Cesare. Poteva comandare perché Cesare glielo permetteva. I farisei con i loro scribi discutevano. e dicevano: se è Dio che depone i re e che li innalza, come dice il profeta Daniele 2:21, dice appunto depone i re e li innalza, se è Dio che innalza i re, anche quelli pagani, è segno che dobbiamo pagare. Quindi i farisei in teoria avrebbero fatto volentieri a meno, perché è un pagano e quindi che un ebreo paghi il tributo a uno che adora gli idoli non è tanto bello. Ma poi se non paga corre grossi rischi, allora è meglio pagare. E allora hanno trovato questa scappatoia: depone i re e li innalza. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? E subito la domanda pratica: lo dobbiamo pagare o no? In pratica, cosa dobbiamo fare? Se Gesù risponde a queste domande, può rispondere sì o può rispondere no. Se risponde sì, significa il popolo, perché il tributo a Cesare era molto pesante e li impoveriva, anzi li riduceva alla miseria. Creava grosse sofferenze la presenza di Cesare nel loro popolo. Quindi se dice di sì, perde la stima della gente. Se dice no, non è lecito, si guadagna la stima degli zeloti e anche della gente. Però ci pensano i romani poi a toglierlo di mezzo, sollevando il sinedrio da un grande pensiero. Gesù, ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, si è accorto che le parole di elogio che hanno detto, le hanno dette solo per fargli aprire la bocca in qualche modo, perché egli non nasconda i suoi pensieri. Si sono finti suoi amici per attirare la sua simpatia. Conoscendo la loro ipocrisia, disse: perché volete mettermi alla prova? Perché volete mettermi alla prova? Mettermi alla prova è come dire: perché volete tentarmi? Gesù ha riconosciuto anche che in queste domande si nasconde la tentazione, quella tentazione che lui aveva già vinto e superato nel deserto. È la tentazione di considerare il proprio essere Messia alla maniera umana, prendendo posizione sulle vicende terrene, come se l'essere Messia fosse alla fin dei conti soltanto uno scacciare il nemico dal popolo di Israele. Queste domande quindi nascondono lo stesso intento delle tentazioni che aveva avuto nel deserto. Anche là in fondo Satana voleva far sì che Gesù si riconoscesse un Messia che piace agli uomini, uno che sa dare il pane gratuitamente facendo diventare le pietre pane, uno che sa usare poteri magici, uno che sa prendere in mano il bastone del comando per i popoli, un Messia terreno, politico. Anche qui la tentazione di queste domande sarebbe quella di accontentare il popolo per vincere i romani e scacciarli. È la tentazione di vedere il male in superficie, la tentazione di pensare che noi possiamo essere liberati dal male in maniera superficiale, come se il male fosse quello che viene dal governo, da chi governa i popoli, e non dal peccato dell'uomo. Gesù sa di essere Messia, mandato dal Padre per liberare l'uomo dal peccato profondo, dal peccato, da quel male che produce tutti i mali. E il male che sta alla radice di tutti i mali è il peccato dell'uomo. Gesù sa di essere venuto a servire dando la vita in riscatto per molti. Quindi s'accorge che queste domande vogliono fargli considerare il suo essere Messia in una maniera superficiale e quindi imperfetta, e quindi distoglierlo dal suo vero compito. Perché volete mettermi alla prova? Perché volete tentarmi? Perché volete mettermi davanti ancora le tentazioni di Satana, che vuole distogliermi dal compito che Dio mi ha dato, che è un compito molto più grande e molto più profondo di quello che gli uomini riescono a indovinare o a pensare. Quindi Gesù non si lascia ingannare dalle ipocrisie, dalle adulazioni di questa gente, proprio perché è attento al Padre. Di fronte alle domande di questi due partiti che si sono messi d'accordo e hanno fatto partito unico contro di lui, Gesù non si lascia ingannare, proprio perché egli è attento alla volontà di Dio, alla volontà del Padre. E allora continua: portatemi un denaro, voglio vederlo. Vuol vedere quello che serve per il tributo da dare a Cesare. Ed essi glielo portarono. Già questo è strano, che essi sul piazzale del Tempio hanno il denaro romano. E poi vedremo, Gesù si fa dire di chi è l'immagine e l'iscrizione di quel denaro. Guarda le due facce del denaro. E sulle due facce, su tutte e due, c'è qualcosa di blasfemo. Quindi non avrebbe potuto essere portato dentro l'area sacra del Tempio. Essi lo hanno fatto. Gesù però non si ferma a considerare questa, non fa questa considerazione. Non li accusa di essere blasfemi, di profanare l'area del Tempio portando dentro il denaro, ma si limita a dire: questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Su una faccia del denaro c'era l'immagine, il volto di Tiberio, imperatore di Roma di quel tempo. Sull'altra faccia delle parole, abbreviate, ma delle parole che dicevano: Tiberio Cesare, figlio del Dio Augusto. Una frase evidentemente blasfema. Essi lo possiedono quel denaro. che cosa significa? Significa che dipendono dal potere di Cesare, dipendono dal potere dell'uomo, sono già posseduti da esso. Chi possiede quel denaro è legato al padrone di quel denaro, a chi lo ha messo in circolazione. Essi glielo portarono. Allora disse loro: questa immagine e descrizione di chi sono? Gli risposero: di Cesare, dell'imperatore. C'è già un'intesa con lui. Abbiamo messo in tasca le sue cose, quindi siamo debitori verso di lui. E allora Gesù risponde, e le parole di Gesù suonano come una vera e grande rivelazione. Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare. Questo denaro è di Cesare? Datelo a lui, lasciateglielo, così che il vostro cuore sia libero dalla sua schiavitù. Si può vivere senza denaro? Certamente i discepoli hanno ricordato un fatto e hanno ricordato una parola di Gesù. La parola di Gesù era questa. Questa il Padre vostro sa che ne avete bisogno. E il fatto, una volta Filippo aveva detto che 200 denari non sarebbero stati sufficienti per dare un pezzo di pane a ciascuno di quella folla che ascoltava Gesù. E poi invece hanno raccolto 12 ceste di pezzi avanzati, senza far uso di denaro. Gesù aveva dato il pane ai 5.000 senza adoperare denaro. Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare. Gesù aveva dato il pane a quella folla adoperando solo la fraternità, adoperando solo l'amore del Padre. Aveva alzato gli occhi al cielo. Aveva preso i 5 pani di quel ragazzo. Aveva adoperato le mani dei suoi discepoli per distribuirlo. Quindi Gesù aveva fatto vedere che il denaro non è indispensabile. Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, altrimenti rimani schiavo di Cesare. E quello che è di Dio, a Dio. Che cos'è di Dio? Del Signore è la terra e quanto essa contiene. Quindi anche noi apparteniamo a Dio. La nostra vita viene da Lui. La nostra vita dobbiamo riconoscerla sua proprietà. E come sul denaro c'è l'iscrizione e c'è l'immagine, il volto di Cesare, così su di noi, sulla nostra vita, sul nostro volto risplende l'immagine di Dio. Il Salmo 4 dice appunto che la luce del tuo volto è su di noi. Noi siamo il denaro di Dio. Veniamo da Lui e su di noi risplende la luce del suo volto. Quindi, quello che è di Dio, a Dio. La nostra vita, il nostro cuore, può essere dato solo a Dio. Adesso che Gesù è con noi, possiamo dare a Dio ciò che è di Dio. È Lui che ci permette, anzi, è Lui che ci aiuta, che realizza questa grande cosa, che noi possiamo dare a Dio noi stessi. Non sapevamo come fare, ma adesso che Lui, il Figlio di Dio, è con noi, possiamo dare a Dio ciò che è suo. E qui Salmo 49 dice appunto così: nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo. Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine e non vedere la tomba. Nessuno può riscattare se stesso. Noi non possiamo dare a Dio quello che è suo, ma adesso che Gesù è con noi e che Lui ha dato a Dio se stesso per noi, allora anche a noi è possibile, insieme con Lui, donarci al Padre. E se diamo a Dio ciò che è suo, cosa resta? Non resta più nulla, perché tutto quello che noi siamo, tutto quello che abbiamo, è di Dio. Quindi se noi diamo a Dio tutto quello che gli appartiene, rimaniamo liberi, liberi su questa terra, non più schiavi di alcuno. Se il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero, dirà Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8. E non saremo più schiavi nemmeno di Cesare. Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare, quello che è di Dio, a Dio. E rimasero ammirati di lui, perché non aveva detto né sì né no, ma ha detto un'altra cosa ancora più grande. Gesù non ha preso posizione nelle dispute che riguardano la politica di questo mondo, né una posizione di rassegnazione, come i farisei, né una posizione di rifiuto, come gli zeloti, né una posizione di benedizione dello Stato, come gli erodiani, ma una posizione di libertà, proprio perché Gesù guarda più in alto, perché lui sa quello che ci dirà poi San Pietro, che noi su questa terra siamo pellegrini. Siamo pellegrini, perché la nostra patria è nei cieli. E allora tutto il nostro lavoro, la nostra fatica di vivere su questa terra diventa molto più facile e leggera se teniamo sempre presente la nostra meta ultima. Allora non divinizziamo nessuno. Nessuno dei potenti della terra, non lo divinizzeremo e non ci sentiremo nemmeno in soggezione e non lo disprezzeremo, lasceremo che faccia il suo compito. Forse possiamo anche aiutarlo a fare il suo compito, ma sempre tenendo il cuore al suo vero posto, che il posto del nostro cuore è il cuore di Dio. Hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. E così su questa terra viviamo con la libertà dentro di noi, senza sentirci mai schiavi di nessuno. Certo, per vivere così è necessario che il peccato sia vinto, ed ecco quello che fa Gesù. Egli vuol vincere il peccato del mondo, perché è quello che dà forza ai poteri dell'uomo ed è quello che impedisce al nostro cuore di vivere la gioia della libertà. Sia lodato Gesù Cristo.